Vangelo lo ricorda in termini di parto. E lui chiama figli miei che io ho generato nel dolore. E lì usa proprio il verbo che dice il parto. Perché generato potrebbe essere un pochino più vasto come significato, ma lui direbbe proprio lì ho partorito. Quindi si mette in una condizione femminile. Se si mette in una condizione maschile, lui è l'apostolo, il capo della comunità, la guida. Però se deve dire come il Vangelo è passato da lui a quelli che l'hanno ascoltato, usa una terminologia al femminile e quindi usa questo termine del parto. E quindi la Chiesa antica le ha riconosciute come apostole degli apostoli. Nel senso che poi certo è partita tutta la grande avventura apostolica, ma la generazione, l'inizio, la comunicazione profonda, quello per la quale è ricevuto quell'annunzio si è diversi perché tutto è diverso, viene dalle donne. Questo enfatizza molto anche quindi il valore e l'importanza di questa comunicazione. E di come quindi anche la forma essenziale della catechesi è quella della relazione d'amore, insomma, e della vita insieme, del crescere insieme, e quindi come in realtà appunto più che al catechismo bisogna pensare alla vita. Peraltro loro non si presentano subito in questa forma che noi diremmo di maternità, ma piuttosto di femminilità, perché cercano lo sposo. Si potrebbe pensare a quell'inizio del Vangelo della Resurrezione, secondo Giovanni, dove il grande protagonista non sono le donne ma una donna, e lei che va al sepolcro, trova il sepolcro vuoto, corre dagli apostoli e dice: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno messo. E loro due, lo dice a Pietro e a Giovanni, corrono al sepolcro e anche loro vedono questo vuoto. Però in qualche modo da questo sembra che loro abbiano qualche segno di fede se ne tornano a casa. Lei invece rimane lì. E nel testo immediatamente successivo, sempre al capitolo 20 di Giovanni, è lui il Signore che va da lei e la trova che piange. E dice: ma perché piangi? È perché hanno portato via il mio Signore, ma non so dove l'hanno posto. Poi guardandolo, siccome lui è stato sepolto in un giardino, secondo sempre l'Evangelista Giovanni, lei pensa che lui sia il custode del giardino. Questa è la espressione del Vangelo. Questa espressione del Vangelo è di estrema importanza perché come voi sapete, il giardino è la creazione dell'inizio. Cosa ha fatto lui per primo? ha fatto questo giardino. E quando l'ha dato alla prima umanità, gliel'ha dato perché lo custodissero e lo coltivassero. Questo custodissero adesso nell'enciclica Laudato Si diventa molto importante, perché appunto dice, guarda che è il giardino che devi custodire, insomma, non è la terra che devi sfruttare e devastare. Quindi che lei lo scambi per il custode del giardino, capite, è un equivoco su Adamo. Qui facciamo una piccola parentesina per quando andate in Terra Santa con calma, perché nella Basilica del Sepolcro, che è un posto stranissimo, insomma, in ogni modo sopra questa cosa in alto, che sarebbe il posto dove lui è stato crocifisso, il Calvario sarebbe, sotto c'è una grottina. Se avete presente, molte volte nella rappresentazione del crocifisso, ai piedi della croce c'è un montagnino e c'è un grottino. Se si osserva bene, ce ne sono delle ossa umane. E c'è del sangue che, scendendo dalla croce, va dentro nel grottino. Perché, secondo una leggenda del cristianesimo arabo antichissimo, lì, dove c'è tutta questa roba, c'era la grotta di Adamo. E quindi la grotta dove Adamo è stato sepolto. Allora, valendo l'immagine della leggenda, perché non c'è in nessun libro sacro, il sangue del Cristo, che è il nuovo Adamo, scende sul nuovo Adamo per la sua resurrezione. E quindi il posto è decisivo. Lei crede che sia il custode del giardino, lui lo è, ma lo è ben di più, perché è quello che con il suo sacrificio d'amore è venuto a risuscitare la morte, a dare la vita nuova a tutto il genere Adamo e di Adamo. Nel testo di Giovanni a quel punto lui la chiama, si fa riconoscere, a quel punto lei lo riconosce quando lui la chiama Maria, lei è la Maddalena, è Maria di Magdala quella donna. Gli dice Signore mio e Dio mio, come per abbracciarlo, lui le dice aspetta, non sono ancora salito al Padre, eccetera. Un testo quindi fortemente nuziale, ecco. Se lo potete prendere, è appunto la prima parte del capitolo 20 di Giovanni, è piuttosto interessante, insomma, in questa direzione. Ame, ti chiamo dopo? Sì. E quindi, a questa nota di maternità, ecco, mi sembra importante aggiungere una nota di nuzialità. Perché? Perché le donne lo vanno a cercare, no? Vedete? Nessuno lo cerca più, ma loro sì. Loro vanno per prendersi cura del suo corpo, con gli aromi profumati. E lo stanno cercando. Quando vedono quei due uomini in vesti sfolgoranti, le donne sono impaurite e questi due gli dicono perché cercate tra i morti colui che è vivo. Ecco, la cosa molto interessante mi sembra che sia loro che come donne lo cercano, lo sposo. Quindi è da una nuzialità che nasce una maternità. Quindi il testo è fortemente inciso alla resurrezione da questo dato delle donne che rappresentano questa umanità che cerca. perché è priva dello sposo. Io ieri mattina nell'omelia che ho fatto a San Martino ho accennato un po' al fatto che quando restano su quella spianata del Tempio da soli la donna peccatrice, diciamo, e lui chi è per lei? Perché lui può dire che non la condanna? Perché lui è lo sposo. E quindi perché non la condanna? Perché lui può dare la vita per lei. Perché questa è la nota forte dello sposo, che dà la vita per la sposa. Se potete riprendere un momento il testo di Efesini 5, lì trovate un testo che una volta era obbligatorio fare nella celebrazione del matrimonio, poi invece adesso si scelgono le letture che si vuole. E le donne non lo vogliono più quel testo lì, perché il testo dice che lei deve stare sottomessa al marito. Però quella frasettina lì diventa una censura. Il testo in realtà spende molte più parole per lui, e cioè per il marito, perché dice che il marito deve essere come Cristo, che ha dato la vita per la sposa, e che quindi a motivo di questo l'ha resa candida, bella, eccetera, no? E quindi il motivo per il quale ieri Gesù diceva ma neanch'io ti condanno non era semplicemente un'attenuazione della giustizia, ma era la sottolineatura che la potenza dell'amore di Dio sta nel fatto che Dio dà la vita per noi. È per quello che c'è la misericordia, e che la misericordia ha un primato assoluto, no? Ieri su quel giornale Libero c'era un articolo piuttosto spaventoso contro il Papa, che prendeva tutta una pagina perché era l'anniversario della sua elezione. Ma appunto e lo scandalo è un po' questo, insomma, anche noi preti non riusciamo a convincerci di questo, e cioè che la misericordia di Dio sia assoluta, e che non è vero che lui ama i peccatori pentiti, quelli lì li ama, ma anche ama prima i peccatori non pentiti, e siccome li ama li va a cercare, e se li va a cercare li vuole portare a casa, e quindi il motivo del perdono è che lui li ama. Questa cosa è decisiva, però, capite? Perché se no tutto il gioco diventa un tribunale dove se hai fatto bene vai a finire bene, se hai fatto male vai a finire male, no? E siamo talmente abituati a questo che anche dei preti dicono no, ma è così, uno bisogna che un po' faccia anche lui dei passettini, se no è vero. E si fa fatica a accettare questa cosa, cioè l'assoluta gratuità della salvezza. L'assoluta gratuità della salvezza, che cos'è? La prepotenza dell'amore. Siccome lui ci ama, qualunque sia la nostra condizione, lui ci perdona. E certo, è vero che il Papa ha messo molto in imbarazzo negli ultimi tempi, perché ha detto delle cose che di per sé non esisterebbero nella confessione. Per esempio ha detto, fate in modo che chiunque venga a confessarsi vada via perdonato. Ma noi però a scuola abbiamo studiato che ci sono un sacco di condizioni, di impossibilità, no? E quindi si capisce perché c'è molta opposizione, perché la cosa è delicatissima. Io ho piacere a riprenderlo un istante questa sera, perché dire che queste donne lo vanno a cercare perché hanno capito. Sono le amiche di quella là. E quindi non si può rinunciare a una relazione d'amore con uno sposo così. Se ci si rinuncia, anche l'immagine della Chiesa si deturpa e tende a diventare l'immagine falsa di una comunità di giusti, no? tant'è che appena uno sbaglia è fuori dalla Chiesa. Invece la Chiesa è una comunità di peccatori. E hanno questa straordinaria esperienza di essere dei peccatori amati e quindi perdonati, ma non è che loro non sono peccatori, è che solo gli altri sono peccatori, quindi loro sono dentro e gli altri sono fuori. E anche noi, se non stiamo attentissimi con i nostri bambini, rischiamo moltissimo di fare una etica del ricatto e quindi una educazione non della misericordia certamente, ma della doverosità, della giustizia. Un certo tipo di misericordia, dalla linea più tradizionale, tende ad essere considerata come un'ingiustizia, come misericordioso che è il fratello maggiore della domenica prima, no? Il fratello maggiore non sopporta una cosa così. Dice, no, com'è? Si è fatto male? Com'è che gli fai festa? L'altro che non ha da rispondergli se non questo qui, ma però è mio figlio, eh? E quando va a dire le ragioni, ma non si può non far festa perché era morto, eh? Ed è tornato in vita, era perduto, è stato trovato. Si dice, ma è un mascalzone, lo so, ma non è questo. Era talmente mascalzone che è morto, ma è risuscitato. Questo è abbastanza importante, anche perché questo è già un testo della resurrezione, capite? Allora, per avere una speranza piccolissima di avere fede nella risurrezione, che è una roba quasi impossibile, bisogna di fatto avere una forte esperienza della nostra risurrezione. No. E cioè di poter dire di noi che eravamo morti e siamo stati riportati in vita. Eravamo perduti e siamo stati recuperati. No, lo puoi raccontare tu? Provo a raccontarlo. Mi è successo così. Mi è successo così. E quindi prima di pensare a dire cosa succede dopo, dove si va a finire, sarebbe molto importante essere esperti di resurrezione, no? Adesso. Sapessi che cosa mi è capitato. C'è un filmetto sugli schiavi, io non vado mai al cinema, quindi me li perdo nella testa, ma c'erano due schiavi, uno spiega all'altro, sai cos'è successo? Che però lui è morto e allora per tutti gli altri è cominciata la libertà. E lui quindi è morto perché noi siamo liberi e gli spiega che siccome quello là è andato sulla croce ha regalato la libertà e anche a loro che sono schiavi e adesso devono poter sperare nella libertà. E quindi è importante se ai vostri figli, ai vostri bambini, potete raccontare la risurrezione in termini in qualche modo storicizzati, capite? Perché magari, per esempio, uno che è caduto dentro in una dipendenza, no? È del tutto prigioniero di quella dipendenza ed è una dipendenza di morte, è vero? E quindi è inutile sgridarlo, bisogna liberarlo. Ecco, allora uno dice, io ero proprio dentro a questa cosa e sono stato liberato. Allora è molto bello, mi sembra, il motivo per il quale loro lo cercano. Per cui quando quei due lì, che non si sa chi siano, avete visto che non si sa chi siano, si può dire che sono degli angeli, però non c'è scritto. Sono due uomini, secondo quello che dice, e anche piuttosto spaventosi, parlando, no, a parte l'abbigliamento. Però la frase è importantissima, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ecco. Cioè, la fede è l'esperienza che lui è qui con noi in questo momento. Ecco. Cioè, io ne ho poca di fede, quindi non è che ve lo posso molto dire, però mi sembra che sia lì il punto. Che non è una storia del passato, non è una nostalgia del passato. Loro pensano di andare a onorare un morto, quindi vanno con gli oli aromatici, ma loro dicono, guarda che però è vivo, è un'altra cosa. E noi quest'anno stiamo facendo un tentativo con la dottrina normale, diciamo tradizionale, perché abbiamo pensato di non fare più la dottrina ma di provare a raccontare Gesù, però subito ci siamo trovati dentro una cosa molto grossa, e cioè che se tu racconti Gesù non è che racconti una dottrina diversa, è che tu racconti una cosa che è viva in questo momento. L'annuncio del Vangelo non è una dottrina. L'annuncio del Vangelo è la realtà nella quale viviamo. Come stanno le cose? Ecco. Bisogna stare attenti a non precipitare troppo subito nella morale, che nella vita familiare è un'insidia tremenda, no? Per cui più che esserci l'ammirazione o l'importanza per la vita che stiamo vivendo, ci sono di più le regole. Però se non c'è prima la bellezza della vita che stiamo vivendo, è pericoloso dare regole, perché uno appena può poi se ne libera. La regola è giustificata solo come regola della bellezza. Cioè, come faccio a custodire questa meraviglia? Beh, non trattare male il tuo fratello, se ti capita chiedigli scusa, però deve essere come conseguenza, no? Della bellezza della vita. Se tu non puoi prima dire com'è bello che siamo qui, non puoi darci poi delle regole per dire però salutatevi, rispettate le donne, abbiate compassione dei vecchi, perché diventa solo una regola. Ma la fede non è una regola. È la nostra vita, eh? È la nostra vita. Loro qui vogliono aprire la nostra vita adesso. Quindi poi aggiungono, ricordatevi come vi parlò, ecco, e questo è un riferimento alla parola di Dio. E quindi la parabola di domenica scorsa, che era quella dell'altra domenica, che era quella del prodigo che ritorna, è quello che sta succedendo, è quello che può succedere anche in casa, no? Perché uno ritorna, io gli vado incontro, l'altro obietta, ma con me, ma non è giusto, è giusto. È vero? È la vita, con i suoi interrogativi, la sua problematicità e una certa luce. È vero? Quella di ieri era una luce provocatoria. Sapete che questo testo della donna peccatrice, appunto, è il testo che in questi tre anni Papa Francesco ha più citato, è il testo che lui ha citato di più, Perché la citazione? Perché è il testo più sfacciato, per dire questa assoluta determinazione e potenza di perdono al di là di come tu sei. Perché questa è la misericordia, che te sei quel che sei, no? Rispetto alla terminologia importante dell'amore, appunto la misericordia, è questa sfrontatezza dell'amore, per cui io non ho dei motivi speciali per cui siccome sei fatto così, oppure non ho delle aspettative per le quali se io allora ti amo così, allora tu. No, niente. È che così come sei. E quindi il caso estremo è di lei che deve essere presa a sassate e lui dice no. No. Ed è interessante quindi farsi un interrogativo sul testo di ieri. Dice, ma come mai allora Mosè diceva che bisogna prendere le sassate e tu dici... Com'è che lui può dirla questa cosa? È lì il punto grandissimo, quello nel quale stiamo entrando nella liturgia di questi giorni. Perché lui le sta dando la vita. Quindi lei dovrebbe morire sotto le pietre. E allora lui dice no, muoio io per lei. Questo è il mistero dell'amore. Per cui tutta la legge mosaica e tutto quello che vuoi va tutto assunto, ma con questo protagonismo assoluto di Dio che dice pago io. La croce che cos'è? Che cos'è la croce? Pago io. Non, quindi, evidentemente non occorrono più né pecore, né capretti, né primizie, né... No, è chiaro. Ma addirittura non c'è più neanche la tua condanna. Perché pago io. Questo bisogna metterlo al centro della nostra attenzione. Perché al centro della nostra attenzione c'è questa assolutezza e violenza del voler bene. Dice sì, voler bene va bene, voler bene, però se uno è... Questo pone dei problemi, insomma. Nelle preghiere del Messale, appunto, quasi sempre... Dio ama il peccatore pentito. Dice, beh, sono anche a me che lo ami, è pentito, è bella cosa. È che invece tutta la tesi è che lui ama il peccatore non pentito. Ama il peccatore perché è così com'è, e cosa deve fare lui? Lui gli vuol bene. Non è che il peccatore fa bene, ma però Dio gli vuol bene. Nella mia forma di immaginazione è un dibattito tra la moglie e il marito, perché a un certo punto il marito dice, beh, oh, se lui è così, lascialo andare, si arrangerà. E lei dice, no, io però non ce la faccio. E quindi lo vado a cercare. Ma dove lo vai a cercare? Io lo vado a cercare. E lei va a cercarlo. Non è da poco che sia una donna, eh? Non è da poco. Quindi questa potenza della misericordia, che vuol dire in ogni caso il primato della relazione. Per cui è preferibile una mensa di ingiusti, un po' incasinata, piuttosto che una mensa dove manchi qualcuno. Dice no, quello lì però... No, è troppo in là. È il non cedere, no? sul primato dell'amore e sul primato della comunione, per cui lui però bisogna che ci sia. È interessante, no, che dice che queste donne lo stavano cercando, andavano a cercarlo. Perché cercate? Ed è bellissimo perché in questa prospettiva, questa frase che di per sé è l'annuncio della resurrezione di Cristo, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Diventa la domanda che lui fa a me quando io vado a cercare questo mio figlio e lo vado a cercare tra i morti, perché dove lo devo cercare? E però lui mi dice, ma perché lo cerchi tra i morti? È vivo. Come è vivo? Sì, è. E perché è vivo? Perché è morto lui per tuo figlio. Certo. Qui siamo al cuore proprio, capite? Questo è il cuore della rivelazione cristiana. Quindi questo testo, che può sembrare così un raccontino, invece mette in gioco tutto, insomma. Pensate che poi qui non c'è, come c'è in altri testi del Vangelo, come qui ci sarà più avanti, un'esperienza diretta di questo. Perché loro via da lì vanno e dicono agli altri. È così. Ovviamente gli altri non credettero. Anche questo è tipicamente maschile, chiacchiere di donne, no? Quando la Maddalena va a lei nell'altro Vangelo a dire qualcosa, siccome aveva detto che era vivo ed era stato visto da lei, non credettero, non se ne parla neanche, solo che invece lei l'ha visto davvero. E quindi è molto bello, insomma, il testo finisce come sospeso in questo stupore di Pietro, che però al di là di tutto ci va.
Lui ci va,
lui è un coglione come tipo Pietro, è buonissimo, fa delle gaffe, cioè, l'ideale del Papa secondo me. E poi, e però, ci va, ci sono solo le bende, non è che torna dicendo è risorto, però è bellissimo, no? Questo stupore che chiude il testo, È una sospensione letteraria straordinaria, insomma. Verrebbe da ironizzare su di lui, insomma. E invece rispecchia, no, anche la nostra fede, perché noi poi molte volte magari abbiamo effettivamente delle esperienze di dire, ma questa qui come mai? E come mai fa così? E come mai è così? Però è importantissimo, no? Che la fede, prima di essere una certezza, sia una domanda, sia un dubbio. È molto importante, insomma. Se no, una dottrina. La dottrina è tracca, è così, buona. Invece la fede è una domanda che continuamente mi è imposta. Perché non è una cosa che io possa prevedere e racchiudere nella mia testa, nel mio cuore, nella mia esperienza. È qualche cosa che mi costringe a riprendere il cammino, la fede. Per cui fede col verbo avere, è chiaro che è un passaggio delicato. Hai la fede. No? Uno dice ci cammino dentro, no? O addirittura lo cerco. Mi sembra la pericolosità culturale che corrono anche, diciamo, non so, certi movimenti che hanno un'impostazione anche molto forte, molto salda, ma che non sopportano quindi di non essere sicuri, no? Addirittura quando sono sicurissimi pensano che a quello si possa legare un progetto politico, per dire, no? Perché è così chiara, che è sicura, che è così. Aspetta un momento, perché probabilmente abbia preso un frammentino di una roba. Quindi è interessante questo testo dove lui non c'è. Ma è un incontro ed è una conversazione tra noi, capite? Cosa ne diciamo noi di questa roba? Esempio, non porta un giudizio etico sul fatto che loro sono andati a dire, gli hanno detto quel che gli hanno detto e loro non gli hanno creduto. È così, ecco, è un'avventura, insomma. Quindi questo dal punto di vista, mi sembra, anche della pedagogia, esigerebbe una pedagogia che sta molto attenta non solo ad accettare le domande, ma a porsele. Ad accettare che non è che siccome te sei il papà o la mamma, te sai, ma accettare di fare un cammino, di porsi delle domande. Siccome ho un po' criticato così questi genitori che a Bologna avevano protestato perché c'era stato questo ingresso della polizia nelle scuole, che i loro figli erano stati un po' interrogati, qualcosa trovato anche. Però è stato gravissimo, Bologna è piena di droga fin dalle orecchie in questo momento. Fuori da tutti gli istituti delle medie superiori c'è vendita, spaccio, c'è di tutto. Vabbè, qui si sono arrabbiati, però abbiamo fatto due chiacchiere, per dire, però. Ah, no. È meglio essere messi in crisi, è meglio doversi porre le domande. Chi è che è disonorato? Non è disonorato nessuno. Accettare la problematicità, no? Perché lì ovviamente salto, no, ma mio figlio, no, ma si è sbagliato, no, ma ha fatto una domanda che. Ma lascia perdere, se lui non ha niente, è già a posto lui, non preoccuparti, ma accetta che ci sia, perché se no. Non credo che ai ragazzi faccia male una cosa così, gli fa bene perché siccome sono molto impauriti della problematicità, ce l'hanno dentro, ma ovviamente fuori preferiscono suonare il tamburo e non rivelarla neanche a se stessi, ma invece c'è. Quindi è meglio non condannare nessuno, non scandalizzarsi di niente, ma però. La problematicità che bisogna poterla
domani ti chiedo una cosa, ma il catechismo in casa ha questo rischio, che a volte poi ti fanno delle domande e tu non sai rispondere. E invece se andassero in parrocchia sarebbe uguale.
Domande,
la cosa gravissima è che ci sarebbe la risposta. Ma però quanto è importante poter dire questo non lo so. Ma è proprio invece quello, Cioè, secondo me, essere più piccoli della verità è un dato essenziale. Non possederla, dover sempre rimettersi in ricerca, avere bisogno degli altri, anche in modo molto semplice, no? Avere bisogno degli altri. E queste sono cose, secondo me, importantissime. Perché lui soprattutto nell'adolescenza avrà paura di tutto questo, no? E quindi il rischio è quello di darsi delle risposte corte o negative, perché io non ci entro dentro. Invece tu gli dai il coraggio di una strada che è più grande di te. Il dirgli, in questo mi sembra che forse tu hai sbagliato, più che dirgli sicuramente hai sbagliato, è meglio. Mi sembra, prova a dire, ma tu cosa hai pensato? Cioè, la conversazione in questo è decisiva, è importantissima. Il vantaggio, per esempio, appunto di queste due domeniche, il prodigo l'altra domenica e questa domenica, che di per sé apre una conversazione, anche una specie di, diciamo così, di diversità di opinioni, di ricerca, di interrogativi. È molto importante che il Vangelo non dia delle risposte ma apra delle domande. Certo è scomodo, no? Perché sarebbe più comodo se fosse il regolamento. C'è per esempio una critica, secondo me, abbastanza importante nei confronti dei libri di istruzione per l'uso. Istruzione per l'uso. C'è una certa critica perché dice proprio chiudono l'ipotesi di studiare il perché. No? Com'è che se io metto dentro quei due bacchetti nei due buchi della presa, poi si accende la luce? Lui ti dice invece, beh, meglio pulitelo anche, però resta tutto dietro dopo, no? E dietro è enorme, è misterioso, è grandissimo. Quindi è anche tutta la critica che si è fatta, no? Nei confronti della relatività. E oltre un certo limite è una critica sbagliata, perché il nostro possibilità di dire la verità, raggiungere la verità, avere, è certamente del tutto relativo sempre, no? Ci sono sempre dei riferimenti più grandi e più vasti che di per sé impongono che uno si rimetta per strada. Si potrebbe fare una certa cosa, l'ho pensato molte volte, non ho mai, cioè il fatto che tutti gli ultimi capitoli del Vangelo che riguardano la resurrezione sono tutti capitoli che promuovono la problematicità. Adesso il problema è quello lì, è risolto o no? C'è o no? È una memoria del passato, è una leggenda o è l'intimo della storia di ciascuno di noi? Quindi è come una porta che si apre e devi accettare che sia non la fine di un capitolo, ma l'inizio di un grande capitolo che riguarda tutta la tua vita. Quindi essere più piccoli, la povertà in spirito è il grande segreto della vera sapienza, beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli, cioè sono quelli che sono più indietro, quelli che si sentono sempre più... E nello stesso tempo anche quindi però più sorpresi, più perplessi, più ammirati. Se noi scatoliamo tutto, non c'è più avvenimento. Bene. Ci diciamo qualcosa in ipotesi per il futuro. Dovete guardare il 18 aprile, cosa è per voi?
Sempre lunedì.
Questo è un lunedì, se volete anche cambiare giorno.
No, no, voi.
Cosa dite?
Va? 18.
Proviamo a pensare al 18 allora.
Tu Giovanni hai fatto anche già un impasto di per le confessioni invece dei bimbi prima della comunione?
No, sono terrorizzato. Spero che mi forniscano, non ve l'ho detto, no, che è successo che quando hanno fatto la riforma liturgica la Congregazione per i Sacramenti ha prospettato delle vie liturgiche e però ha prospettato anche una terza via che di fatto sarebbe comunitaria in tutti i sensi. Allora la voglio vedere però, perché l'Episcopato italiano ha detto di no. Cioè ha detto di no, ha detto ah va benissimo, c'è ma noi non l'adottiamo e quindi non c'è. Nel nostro libro del sacramento della riconciliazione non c'è, però c'è a Roma, c'è nel Vaticano, non so se nelle...
dove uno dice le cose.
Non lo so, voglio vederlo, perché appunto sarebbe anche una soluzione insieme, insomma. Io dico, no, io ho bisogno della confessione individuale perché faccio dei tali peccati che non avrei il coraggio di dire, però penso che per dei bambini è così, potrebbe essere interessante per avviare una conversazione, un'esperienza comune.
C'è una sorta di liturgia.
Sì, sarebbe una cosa fatta insieme. Provo a vedere, però non l'ho ancora avuta. Sì. Se no c'è sempre quel fatto di disobbedito alla mamma e appunto che io tenderei a dire fatto bene. non è legittimo e quindi.
Manca tutto.
Le mamme le ho sempre chiamate mettiti il golfo, appunto. Il primato della regola. Il prete che non fa nessuna fatica, va bene lui a dire, siate liberi, provi lui a vedere che cattù. Quindi quel vostro gruppetto è sempre informato da voi, insomma, noi siamo tranquilli.
Sì. Domenica però, tu hai detto che incontri i genitori, verranno, verranno anche i genitori.
Vabbè.
Magari se vuole fare un'ipotesi di una data possibile.
Sì, sì, benissimo.
Ci accordiamo.
Sì, sì.
Cioè, a domenica... Prima della messa?
Sì, prima della messa, sì, verso 10:30.
No, 10:30 inizia.
Certo, ma io infatti però sono lì, cioè non ho il carcere, quindi no, sono qui.
Già lì?
Sì, sì.
Alle 10.
Forse si è trovato un cappellano del carcere, quindi. Tutti collaboriamo volentierissimo. Siamo contenti.
Ciao.